dove sono tracciate le strade che portano al successo, quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera. In uno dei discorsi più citati del nostro tempo, quello fatto a Stanford nel 2005, Steve Jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti. Si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle. E bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro. Connecting the Dots è il luogo in cui insieme vogliamo incontrare le storie di chi oggi è alla guida di alcune fra le più importanti aziende italiane, per scoprirne, punto dopo punto, i momenti chiave, i maestri, le sliding doors, gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo. Fabio Di Gianmarco è un italiano cresciuto in America, ha condotto i suoi studi fra il Venezuela, dove si è laureato presso la locale Università Cattolica in Economia, gli Stati Uniti, dove ha conseguito una laurea in marketing presso la e un executive MBA presso la prestigiosa Università di Wharton. Ha iniziato il proprio percorso professionale all'interno di importanti realtà del largo consumo come Mondelez, Danone, Sam Miller, lavorando anche in Italia per alcuni anni nel gruppo Saiva. Nel 2005 si è spostato ad Amsterdam presso Royal Philips, dove ha assunto il ruolo di Global Brand Communication, per poi approdare nel 2012 in Bacardi, prima come Managing Director del Business in Sud America e successivamente come Global Vice President con la responsabilità del Business Day Room basato a Miami. Nel 2017 è entrato nel gruppo Purato, su un'azienda di primo piano a livello mondiale degli ingredienti per la pasticceria e panetteria, con il ruolo di President per la regione America Latina. Nel maggio del 2023 il gruppo Bauli lo ha nominato amministratore delegato, scelto dalla famiglia per guidare il gruppo leader nell'industria dolciaria in una nuova importante fase di crescita e rafforzamento del proprio percorso sia in Italia sia sui mercati internazionali. A Connecting the Dots oggi abbiamo il piacere di avere con noi Fabio Di Gianmarco, CEO del gruppo Bauli. Fabio, benvenuto.
Grazie Max per avermi qua.
Fabio, è un grande piacere incontrarti per me personalmente e per tutti gli amici che seguono oramai da molto tempo questo podcast, ed è un piacere farlo in un momento, avremo poi anche occasione di parlarne, molto particolare per il vostro gruppo e per le tante attività di rebranding, rilancio, innovazione che lo sta caratterizzando. Ci arriveremo e avremo il piacere di ascoltare dalla tua viva voce la visione che ha ispirato questa,
è un momento interessante.
Questa strategia. Assolutamente lo stiamo seguendo da consumatori con grande passione. Ma come sai, a noi le storie piace raccontarle dal principio, e la tua credo che sia una storia particolarmente interessante da ascoltare, perché è una storia di un italiano che ha vissuto gran parte della propria vita molto lontano dall'Italia e che oggi guida una delle aziende più belle, un'azienda storica che ha recentemente fra l'altro celebrato il proprio primo secolo di vita. Ma partiamo appunto dall'inizio, raccontaci un po' di te e che bambino eri e dei tuoi primi anni.
Guarda, innanzitutto sono stato un bambino primo figlio di una famiglia di immigrati, e secondo me questo ti segna il carattere e segna un po' chi sono e chi sempre sarò. Perché dico questo? Perché parti sempre da zero. È un modo di partire da zero. Vuol dire che ci sono pochi riferimenti, che i miei genitori non avevano gli amici di scuola o i compagni di tutta la vita, che si doveva tutto reinventare. A casa mia si ascoltava Modugno, mentre a casa dei miei amici si ascoltava Queen. E si ascoltava Modugno perché era la nostalgia del paese lasciato. E dunque questo, secondo me, se parliamo della mia vita, più di una volta mi ascolti dire questo progetto l'abbiamo fatto partire da zero. In realtà è molto innato e viene dal crescere ed essere il primogenito di una famiglia di immigranti italiani in Sud America. In questo contesto il concetto di famiglia, io direi, diventa ancora più forte. Eravamo un nucleo piccolo, noi da soli. E questo è il secondo punto che marca la mia storia da bambino. una famiglia molto unita, molto forte. Mio padre era il mio eroe. Le sue storie di salire in una nave a 16 anni, orfano già, senza niente, senza nulla, per andare in un paese sconosciuto, una terra che non conosceva, a reinventarsi, a partire da zero, per me erano storie affascinanti da lui, ed è sempre stato il mio eroe, diciamolo così, e da quel nulla diventare un direttore aziendale e prendersi responsabilità molto grandi. Una storia molto interessante. Dall'altra, dal lato di mia madre, anche lei era partita con 6 anni, piccolina, con la sua famiglia, la referenza di mia nonna, le mie zie, dunque le sorelle di mia madre. Sono cresciuto circondato da donne forti, coraggiose, formidabili. Mi ha fatto rispettare molto il ruolo della donna, il potere della donna, anche oggi in società. Sono di nuovo stato circondato da donne meravigliose. E poi, se vuoi, aggiungi nel mix di questo bambino una mente curiosa che domandava sempre perché, un atteggiamento ribelle alla tradizione, alle abitudini, perché domandavo perché, e un'energia hyperactive che più di una volta mi ha messo nei guai.
Diciamolo così. Raccontacene qualcuno.
Ma adesso le tue domande arrivano più di un'aneddota. Sai, non in quei momenti lì il drive, l'energia, l'innovazione, la creatività ti portano più problemi che un'altra cosa quando sei bambino. Poi impari a raddrizzarli e a utilizzare queste competenze in un modo costruttivo, in un modo creativo, in un modo che oggi viene molto anche valutato nel mondo imprenditoriale. Lì mi mettevano i problemi, finivo nella sala della direzione, mi mettevano da parte, parlavo troppo, mi muovevo troppo, non restavo mai fermo, e che non riuscivo e non riesco oggi. Oggi viene interpretato con un sorriso e mi aiuta a drivare, mi aiuta a stimolare una squadra. In quei momenti lì era un bambino problema.
Senti, da questo punto di vista, probabilmente avere incontrato qualche figura di riferimento, qualche maestro, qualche mentore, a volte in ambito scolastico, a volte in ambito sociale, a volte in ambito sportivo, no? Quindi qualche figura di riferimento, sono le prime figure di riferimento al di fuori del nucleo familiare, sì, che hai menzionato, può essere molto importante per imparare come canalizzare questa energia, questo drive, questa curiosità, questo stare fuori dagli schemi, che è qualcosa che poi ritroveremo nell'esperienza di Bauli. Vuoi raccontarci di qualcuna di queste figure che sono state importanti nella tua parte formativa?
Queste figure sono arrivate con l'esperienza lavorativa. Crescendo, la mia grande figura di referenza era mio padre. Di nuovo, questa figura che dal nulla, lavorando sodo, con un'etica professionale molto forte, si è portato avanti. Ed ero un bambino atipico, perché a me piaceva andare in ufficio con mio padre e mi piaceva vederlo in azione. E gli chiedevo di andare, di essere lì nella scrivania, e mi mettevo giù e mi mettevo a disegnare, ascoltavo. Dunque è stata una figura molto importante di ispirazione, in quell'ambiente, esposto ai momenti anche decisionali o dai momenti di interazione con i colleghi. Sono stato esposto al marketing, lui faceva vendite, era un venditore che ha fatto carriera e poi è diventato dirigente aziendale sempre in quella funzione, ma ovviamente con un incrocio frequente col marketing. E in quel mondo lì ho visto il primo spunto, ho visto i colleghi di mio padre e da bambino ho detto: io voglio essere uno di quelli lì. E da lì è partito. Dunque, da bambino era questa la figura importante. Poi, entrato già nel mondo del lavoro, ho avuto sì la fortuna di avere dei capi che sono stati bravi, che sono stati coach, ho avuto la fortuna di avere ottimi colleghi di lavoro anche, che me lo tengo fino ad ora. Mi stimola molto, mi ha sempre stimolato essere circondato da persone brave, da persone più brave di me. E dunque sono molto grato a tutti loro, ai colleghi, ai capi che mi hanno fatto partire. Uno in particolare, quando ho lavorato in Olanda, ad Amsterdam, il Chief Marketing Officer di Royal Philips, in quel momento, ha lasciato in me un segno importante. Mi ha incoraggiato ad essere me stesso, mi ha incoraggiato mi ha spinto a non adattarmi all'ambiente, ma a cercare di lasciare la mia impronta digitale sull'ambiente. Lui mi ha sbloccato, vedendo in me un potenziale spontaneo, un potenziale di trascinare squadre, una creatività importante, e mi ha detto: lascia la tua impronta. Hirt si chiama, ancora grande amico, mi diceva: i tuoi grandi rimpianti saranno non quello, i tuoi fallimenti, ma le tue inazioni, no? Vai avanti e vai avanti tu come sei. Mi ha ispirato ad assumere in squadra persone più forti di me, mi ha ispirato a dare feedback in modo che può considerarsi brutale, ma alla fine ti rendi conto che stai dando un regalo alla persona, e a non questionare quando lo ricevi, ma semplicemente ad ascoltare. Mi ha dato quello che oggi si chiamerebbe psychological safety. In quei momenti non sapevo come si chiamava, ma certamente mi ha sbloccato come leader.
Il tuo percorso nasce in Venezuela, nasce prima in Mondelez, poi in Empresas Polar, e poi da lì hai sviluppato esperienze molto interessanti. Un passaggio in Italia, forse l'unica tua esperienza in quella che allora era Saiva, che faceva parte del gruppo Danone per qualche anno, sulla parte bakery. Poi sei stato in Philips, sei stato in Sam Miller, e poi una lunga esperienza nel gruppo Bacardi, no? Dove hai lavorato su geografie diverse, su ruoli diversi, sempre in ambito relativo allo sviluppo dei mercati, allo sviluppo dei brand. Di tutte queste esperienze, quali sono state quelle due o tre che ricordi come più determinanti nel tuo percorso formativo?
Senti, Philips è stata una esperienza importante, perché mi ha tolto completamente dalla mia zona di conforto. Dal momento in cui ci siamo prima incontrati, il processo di selezione molto diverso, basato su case studies, dove c'erano degli attori professionisti che giocavano dei ruoli, io mi sedevo, dovevo essere un board member e interagire con loro. Un processo molto ricco, il più completo che abbia mai passato. E poi mi ricordo Philips, finiti questi colloqui, il giorno dopo, in 24 ore, mi ha detto: Fabio, ti vogliamo assumere, vogliamo che tu venga ad Amsterdam a fare una cosa che non hai mai fatto. Io avevo sempre lavorato in lavori nella local organization, sono cresciuto nel marketing con qualche spunto commerciale, molto interesse nell'area commerciale, non ero il marketeer di aria condizionata, ma mi buttavo nelle vendite, però sai, vicino alle operazioni, al P&L, alle vendite giornaliere. In Philips sono andato a fare il capo di Global Marketing Communications, responsabile, in quel momento penso erano 150 milioni di euro, la centralizzazione delle campagne di comunicazione per il marchio a livello globale, riportando al Global CMO. Ecco la tua responsabilità, pensiamo che hai tutta la stoffa per farlo, ci piace la tua curiosità, il tuo understanding delle differenze culturali, go ahead.
E come si affronta quando, perché è molto interessante anche dal punto di vista metodologico, secondo me, il passaggio che stai raccontando, per chi ci ascolta, per capire cosa bisogna fare quando qualcuno ci sradica dalla nostra zona di comfort e ci fa atterrare su un pianeta completamente diverso che non conosciamo.
Cosa bisogna fare? È facile dirlo adesso. In quel momento lì, imposter syndrome enorme. Ma io...
Raccontaci la sindrome dell'impostore, perché
ma sì, ti,
è qualcosa, sai, di molto interessante.
Ma no, non sarei io. Sai, quasi queste cose te le dici te internamente, dall'altro lato ovviamente metti la tua faccia figa e dici sì, yeah, absolutely, quando cominciamo? E sono momenti interessantissimi, ma che oggi vedo mi hanno fatto crescere. Lì faccio il ponte con quello che in quel momento è stato fondamentale, che è stato prendermi una squadra di experts che erano molto, ma molto più bravi di me nel gestire il task. E man mano li gestivo e man mano siamo andati avanti, capire che infatti aggiungevo un valore importante. E lì ho iniziato a capire qual era il vero valore del capo, del dare direzione, di essere molto chiaro nella visione, di essere poi molto disciplinato nell'eseguire questa visione. Poi il come e il come loro lo facevano erano temi dove io mal potevo entrare. E felicemente ho imparato a fare questa cosa, a veramente levarmi dalle loro scatole a un'età molto giovane, perché non era lì nel dettaglio, nel micro dettaglio, che io potevo aggiungere valore. E oggi mi ritengo ancora oggi una persona che non entra nel micro di come lo fai. Portami a me e all'azienda i risultati in un macro di valori e di rispetto importanti, d'accordo con la strategia del come lo fai, a che ora lo fai, come ti vesti mentre lo fai o da dove lo fai, me ne può fregare di meno.
Questo tuo tratto ti ha permesso, fra le altre cose, di navigare attraverso settori del mondo consumer molto diversi, no? Perché tu appunto dall'elettronica di consumo entri nel mondo beverage, vivi poi un'esperienza importante nel mondo spirits, poi sei arrivato nel mondo pastry and confectionery prima di arrivare all'esperienza attuale. E quindi ogni volta un uscire in qualche modo, no? dalla tua zona di comfort, fra l'altro cambiando anche ruolo, perché mentre all'inizio eri molto focalizzato su ruoli di marketing o ruoli commerciali, arriva il momento dove ti vengono attribuite delle responsabilità su una pluralità di mercati o interamente di una region. Quindi c'è un'altra sindrome, oltre a quella dell'impostore, che è quella di doversi fisiologicamente staccare dal business e non avere più quel rapporto diretto fra il tuo pensiero, le tue decisioni e il risultato finale, ma perché questo inevitabilmente si deve sviluppare attraverso una catena organizzativa molto più articolata. Come hai vissuto quel passaggio in queste aziende che abbiamo citato?
Mi sento fortunato di aver potuto fare a lungo della carriera ruoli locali, ruoli regionali, ruoli globali. Sono molto diversi tra di loro, ma penso che la complementarità dei tre ti arricchisce tantissimo. Se mi domandi quale mi piace di più ancora oggi, penso che c'è più ricchezza nel locale, no? Nell'essere vicino ai risultati, ma il bello di giocare con tutti e tre e di farlo più volte è che ti permette di staccarti e di vedere le cose veramente a 10.000 piedi. C'è un learning alla fine che mi rimane di tutto questo, che viene dagli errori, alcuni molto tipici o stereotipici, come si dice? Stereotipati e ricorrenti, ma dove comunque ci sono cascato più di una volta. La golosità del potere, no? Il essere appena promosso in una di queste posizioni dove si assume che lo sai tutto, per questo l'hai presa, per questo sei andato, approdato al global headquarter dove hai un oversight di tutte gli altri paesi o di una funzione, e in qualche modo pensi di dover provare che sai, di dover provare che sai forse di più degli altri. Il primo istinto è volerti provare, e secondo me questo è quello che ti porta a combinarne parecchie. Ti do esempi: prendere la strategia vincente di paese A e applicarla copia e incolla al paese B. Sviluppare una campagna di comunicazione sofisticata per un mercato E già che abbiamo fatto l'investimento, boom, vai e la applichi direttamente nell'altro mercato. Sono errori che ho commesso come membro di una squadra e che poi ho ricommesso come capo della squadra. E pensare che l'India, la Russia, il Brasile si comportano in modo similare perché tanto sono emerging markets. Ne ho combinate parecchie e ho avuto la fortuna di avere altre chance, meno male. E in queste altre chance capire quanto è importante, soprattutto in questi ruoli, imbocchiarti le maniche e andare a capire le sfumature locali, a capire il consumatore locale. E da un lato consumatore per lo sviluppo prodotto, dall'altro è proprio il collega locale, la cultura locale, come si comunica in un paese, in una cultura, se devi andare più diretto, se devi trattarli più indirettamente, se devi essere esplicito, se devi essere implicito. Oggi penso che tutte queste esperienze mi portano ad essere molto più paziente. Hanno contribuito molto al mio ascolto come leader, come manager, senza perdere l'urgenza, ma capendo che ci sono tante sfumature, che non c'è un solo approccio, che non c'è una sola risposta. Queste esperienze che dicevi mi hanno portato oggi ad essere questo tipo di persona che dedica molto più tempo all'ascolto. Abbiamo due orecchie e una bocca sola.
Senti, una sfumatura importante che ti chiedo di fare rispetto a quello che hai appena detto, nel momento in cui uno si rende conto di aver fatto un errore, o possiamo anche analogicamente trasporla ai momenti di impasse di carriera, no? Ci sono momenti dove la nostra carriera non cresce attraverso la linearità o la sequenza che noi magari correttamente ci saremmo aspettati, perché l'organizzazione viene disegnata in maniera diversa, perché vengono premiate altre persone, perché accadono cose che non avevamo previsto o comunque che non erano in linea con i nostri desiderata. Un percorso lungo, bello, ricco come il tuo ha sicuramente vissuto anche momenti di impasse, oppure, come appunto dicevi, momenti ti rendi conto che hai preso una decisione che non si è rivelata quella migliore. Come si affrontano momenti di questo tipo? Quali sono le risorse a cui uno deve attingere per rimettersi in marcia?
La mia carriera non è stata lineare, Max. È quasi by design, perché ho cambiato paese 8 volte. Ho preso tanti treni che sono passati e dove oggi, guardandomi indietro, non penso che nessuno di quelli è stato un errore. Sono passate proposte, opportunità che ho preso al volo e che oggi mi conformano la persona che sono. E dunque non è stata lineare, perché anche ho avuto la curiosità di andare ad occupare ruoli. Ti ho dato l'esempio prima, no? Da essere nell'operazione a gestire una funzione dove proprio anche i KPIs della mia gestione cambiavano completamente. Non vedevi più le sales, vedevi la brand linkage. O quando sono andato a fare il commerciale e a prendermi la valigetta e andare a bussare porte di clienti che certe volte te le bloccavano in faccia. Questi sono stati passi, puoi interpretarli come laterali, puoi interpretarli come anche passi indietro, ma che mi hanno sempre fatto guadagnare qualcosa in più, e li ho visti sempre nella prospettiva del lungo termine. Non li ho mai subiti, non li ho mai patiti, o perlomeno non mi sono fermato a soffrirli. Ovviamente avevi dei giorni che tornavi a casa e dicevi: ma chi me l'ha fatto fare? Però il parabrezza è sempre più grande che lo specchietto che ti fa vedere dietro, no? E per me era chiaro cosa mi stava aggiungendo quell'esperienza, e te lo posso dire funzionalmente. Dunque, dal marketing operativo andare al marketing comunicazione, o dal marketing andare alle vendite, o fare un passaggio sul trade, sapevo dove stavo andando. ero consapevole che queste mosse mi rendevano un animale un po' diverso, che mi stavano aggiungendo differenziazione alla fine, e che questi passi indietro poi avrebbero significato un salto avanti, e così è stato.
E questo ci porta ad oggi, o meglio, a qualche anno fa, quando una azienda meravigliosa che stava per celebrare il proprio primo secolo di storia, sviluppatosi nel solco di una solida continuità generazionale all'interno della stessa famiglia, con un forte radicamento con il proprio territorio, con un insieme di valori e di tradizioni incarnate anche nel prodotto che fa parte nel nostro vissuto culturale del nostro paese, legato ad alcuni dei momenti più belli della nostra vita sociale e familiare, ti chiama per innestare in questo percorso di grande tradizione, solidità, continuità, un percorso rivoluzionario.
Boh, ecco, un'altra slide indoor, forse finora la più bella. Era impossibile dire no alla famiglia Bauli. Ad oggi sono molto, molto grato all'opportunità che mi è stata data, ma la vedo come un'opportunità unica, ripeto, alla quale non avrei mai detto di no. E forse questa è la mente di quel bambino di cui parlavamo tanti anni indietro. Questa sliding door mi ha portato dall'America, dove avevo una casa appena acquistata, appena ristrutturata anche.
In un postaccio come Miami, fra l'altro.
in un'azienda fantastica, con Puratos ho fatto sei anni bellissimi, molto interessanti, avevo una squadra fantastica. Però questa sfida mi ha chiamato, mi ha colpito, soprattutto per l'ultima parte che hai detto. È una bellissima realtà storica, iconica, legatissima alle tradizioni, ma dove ho visto la vera volontà di trasformare, di cambiare e di fare quello che fosse necessario per riportarla al suo posto storico, nella realtà alimentare del food italiano, e non solo, ma ovviamente un profilo diverso come il mio, ha la missione di portarla molto oltre alle nostre frontiere. Dunque, il tipo di ragionamento di nuovo è stato lo stesso. Mi ha ricordato il giovane me, che di nuovo giovane ignorante se n'è andato in America a studiare, dove mal parlavo l'inglese. Mi ricordo le prime lezioni mi mettevo a piangere, perché dicevo: io sono qui, mi stanno anche pagando gli studi, io non capisco quello che il professore mi sta parlando. O anni dopo vivevo ad Amsterdam, di nuovo casa appena acquistata, l'abbiamo ristrutturata in un'azienda come Philips, dove veramente mi sono divertito, un lavoro globale bellissimo. È arrivato un regional president, mi ha conosciuto in una riunione, è venuto con una missione di rilanciare il business in Latino America, e mi ha detto: perché non vieni con me a San Paolo? E anche lì ero andato ad un paese che non avevo mai conosciuto, dove non parlavo la lingua, inizialmente per un periodo di 2 anni, sono rimasto quasi 10, e oggi San Paolo è la mia città preferita al mondo. Però questo patrone si è ripetuto più di una volta, è 8 per essere concreto. Mi piacciono le sfide, Max. No, non ho mai gestito un business che aveva bisogno di manutenzione. Non sono
il... Non sei tu.
Non sono io.
Non sei tu. Ci vuoi così dire qualche... Perché i nostri ascoltatori lo sanno, no? Che una storia di successo, soprattutto in un'azienda di matrice imprenditoriale, non può prescindere da una pietra angolare che è un patto di governance fra gli azionisti e il management. Chi ci segue ha già ascoltato alcune di queste storie di successo, penso a quella di Lavazza, penso a quella di Chico, penso a quella di Amplifon. E la vostra in qualche modo ricalca, no, queste orme. Quindi da un patto, che è un patto morale, emotivo, psicologico, fra il CEO e i propri azionisti. Ci vuoi dire qualcosa su quello che è stata la vostra pietra angolare del progetto?
Io ho percepito la pietra angolare del nostro agreement, dalle prime conversazioni con Michele, ed è basata in un profondo rispetto per i nostri ruoli. Percepisco e vivo tutti i giorni un profondo rispetto non solo suo come chairman, ma di tutto il consiglio e di tutta la famiglia, un profondo rispetto per il ruolo che io sono venuto a fare, che è ovviamente reciproco, un rispetto mio per il ruolo loro nel tenere l'azienda orientata in un modo particolare, ma si basa alla fine nel rispetto. Alla famiglia ho raccontato la storia che sto raccontando a te senza filtri, perché pensavo fosse fondamentale che capissero che tipo di animale si stanno portando dentro e si stanno portando a casa. Michele scherza ancora oggi quando dice: beh, io le ho detto che volevo cambiamento, lui mi ha detto ok, adesso il problema è che lo sta portando avanti. Però lo stiamo portando avanti con profondo rispetto per quello che sono i valori di Bauli, per quelli che sono le tradizioni di questa famiglia, di questa categoria, però portandoli al mondo di oggi e spero al mondo di domani. Stiamo modernizzando l'azienda, stiamo modernizzando e attualizzando il portfolio, stiamo attualizzando i marchi, li stiamo portando prima al 2024, poi voglio pensare a ben oltre, e anche a ben oltre le nostre frontiere. Bauli è una realtà bellissima, molto italiana. Noi vogliamo renderla una bellissima realtà globale. Però siamo molto allineati su questo punto e c'è molta chiarezza. Le discussioni sono aperte, sono chiare, sono franche. La strategia è una strategia costruita insieme, e quello che do a loro come forte ringraziamento è: una volta che siamo allineati sulla strategia, noi ci teniamo nel marco strategico, però andiamo avanti senza freno. È un rapporto fantastico e sono molto grato di averli.
Ci vuoi dare qualche piccola anticipazione di quello che presto vedremo? Vi stiamo vedendo estremamente attivi nella comunicazione attraverso tutti i canali, anche direi e soprattutto quelli digitali. Insomma, sentiamo il rumore di fondo di un cantiere in grandissima attività, soprattutto per il marchio Bauli, e recentemente, lo dico da milanese, con grande affetto per il marchio Motta, su cui avete fatto un lavoro di rilancio straordinario. Ci vuoi dare qualche anticipazione?
Siamo solo all'inizio, dunque questo ci tengo a dirlo. I primi riscontri sono molto molto positivi, ma in entrambi i casi siamo solo all'inizio. Sappiamo che ci saranno momenti più difficili in questo percorso, e quelli saranno i momenti dove dobbiamo prendere le manine e dire: crediamo in questa strategia, andiamo avanti. Però in essenza, Max, noi stiamo portando questi due marchi a giocare il ruolo che dovevano aver giocato anche negli ultimi decenni. Stiamo riportando Bauli dove, where it belongs. E lo stiamo facendo anche in un modo simile a come è stato costruito in passato, perché l'amore tra il consumatore italiano e la Bauli è stato costruito negli anni 70, negli anni 80, con quel babà, con A Natale Puoi, con tanta comunicazione che veniva a supporto di un prodotto che poi è buono ed è fatto con altissima attenzione alla qualità, con un metodo storico con 100 anni di cura e di bontà. Però la comunicazione ha giocato un ruolo importantissimo. Bauli gioca e Motta giocano in categorie che negli ultimi anni sono state svillite, e questo è stato uno sbaglio, dell'industria insieme al trade. La famosa categoria civetta che io svillisco per portare il consumatore così acquista altre cose, va bene, è stato bello il gioco per un po', poi si è allungato e ha portato una categoria ricca in qualità, ricca in processo. Tu ci metti 2 giorni a fare un Pandoro, c'è tanta manualità ancora nella nostra industrialità, e questo si è un po' perso. È una categoria che gioca solo con la promozione, il prezzo e lo sconto per portarsi il consumatore dentro, ha perso un po' la strada. E parlo di categoria, non parlo solo dei nostri marchi. Solo che anche in passato mi è toccato gestire marchi leader nella loro categoria e lì hai la responsabilità di cambiare le cose ed è quello che stiamo facendo. Parlo della ricorrenza, ma anche parlo del ruolo importante che abbiamo nelle merende e stiamo cercando di riportare valore a queste categorie. Se prima giocavo con il prezzo, la promozione e lo sconto, oggi giochiamo con una proposta di valore che arricchisce il marchio, che presenta al consumatore con motivi, con forte innovazione e che dà tante altre ragioni per acquistare Bauli o per acquistare Motta, oltre a l'ho trovato in promozione. Il secondo elemento importante è Bauli è cresciuta nel tempo, nei suoi 102 anni, giocando tanto con le acquisizioni. Ci siamo portati a casa marchi storici, iconici, importanti come Doria, come Bistefani, come Motta. Però quasi due anni fa, quando siamo arrivati qua a questa nuova squadra, ci siamo trovati con un portfolio di marchi che più o meno giocava nello stesso segmento, si faceva concorrenza. Non c'era un vero approccio di portfolio di marchi. E dunque quello che oggi vedi è un esercizio alla fine semplice, basico, ma molto importante di riorganizzare questo portfolio marchi e giocare in segmenti diversi, fare market segmentation. E questo porta a un riposizionamento di Motta, a un segmento più premium che ha tutto a vedere con i suoi origini, con Angelo Motta, con la sua innovazione, con la sua passione per pasticceria fina, con l'associazione con Milano. E dunque Motta si riposiziona quasi naturalmente. Noi lo stiamo riportando dove doveva giocare. Motta stava giocando in una posizione sbagliata.
Il panettone e il pandoro sono per noi il simbolo del Natale e della Pasqua, insomma, di alcuni momenti fondamentali. Questo è proprio della nostra cultura italiana. Ma, e ne abbiamo parlato in altri momenti, paradossalmente ci sono mercati dove invece questi prodotti accompagnano la vita dei consumatori tutto l'anno. Secondo te è possibile fare questo anche in Italia?
Dipende a chi domandi. Ed ecco la risposta bella. Questa domanda, quando la facciamo al consumatore o quando la facciamo qui dentro in azienda, ti dicono: no, ma è impossibile. Impossibile, perché il panettone si mangia quando fa freddo. Peccato che nel più grande mercato di panettoni al mondo a Natale fanno 32 gradi, che è il Brasile. È un'industria, una categoria e forse anche un paese molto pieno di paradigmi, no? Si è sempre fatto così, c'è un forte rispetto alle tradizioni che devo capire e rispettare, ma allo stesso tempo sfidare. E penso che questo è un punto fondamentale del mio ruolo ed è un'esperienza unica che mi porto appresso con 30 anni girando il mondo, di capire che ci sono altri modi anche di fare le cose. E dunque questo lo stiamo spingendo fortemente in azienda, non solo con il consumo fuori Natale della ricorrenza, ma in tutti i punti di vista aziendale. Perché non proviamo a capire chi lo fa in modo diverso o meglio di noi? C'è una tendenza molto forte in Italia di guardarci a noi stessi, di capire come si fanno le cose da questa parte. C'è quasi una resistenza innata al cambiamento. Noi in azienda stiamo giocando questo gioco in un modo più aggressivo, più diverso. Anche la squadra costruita, sono molto fortunato di avere la squadra che ho, e sono persone che hanno costruito anche esperienze molto ricche, molto diverse, in diversi posti al mondo, che adesso le stiamo mettendo insieme. Il bello è che lo stiamo facendo da un'azienda molto italiana, partendo dall'Italia, che oggi è il nostro core business e ancora di più, e dunque sfidando tante di questi paradigms. Il Pandoro come tale non vedeva una vera innovazione da 102 anni.
E in questi giorni la state
annunciando. E in questo giorno abbiamo lanciato il Pan Moro di Verona, che intendiamo e siamo sicuri sarà e diventerà una nuova tradizione. Why not? Ci domandiamo tanto questo nel nostro day by day. Why not?
Insomma, chi ci ha seguito credo che abbia potuto vedere una plastica declinazione molto capillare di come quel bambino che non stava mai fermo, che chiedeva sempre perché, che non stava negli schemi, oggi non è più un bambino, ma l'attitudine è rimasta esattamente la stessa, no? Ed è probabilmente quello che ci voleva oggi. Per questa azienda.
Max, perdiamo la curiosità, questo è un fatto, no? Perdiamo la curiosità mentre cresciamo e non solo nella vita personale. L'impiegato nuovo che entra in un'azienda e che arriva pieno di curiosità nei primi giorni, tradizionalmente questa curiosità si diluisce. Io, insieme a un gruppo di persone di tantissimo talento, stiamo cercando un po' di ribellarci contro questo tema, perché qui abbiamo tanto bisogno di curiosità, di capire, di ripensare come possiamo giocare in un modo diverso con queste categorie. Abbiamo concorrenti di tutto rispetto, sono grandi, sono forti, hanno più soldi di noi, sono più strutturati di noi. Dunque noi dobbiamo giocare un gioco diverso. Non giocherò il gioco della mia concorrenza, giocheremo un gioco diverso, speriamo più agile, più veloce, più inaspettato, e di questo siamo anche orgogliosi.
Prima di lasciarci ho un'ultima cosa da chiederti. Connecting the Dots è un podcast molto amato, molto seguito, soprattutto da persone che si accingono a iniziare il proprio percorso, che sono ancora un po' nella fase iniziale o interlocutoria. Se tu incontrassi il Fabio di Gianmarco di quei momenti lì e conseguentemente se tu incontrassi uno qualsiasi delle tante persone che ci seguono in quella fase della loro vita professionale, che consiglio ti daresti?
muoviti, cambia, esci, lascia la zona di conforto, è un posto bellissimo ma dove non cresce mai niente. Ed è vero. Non è scritto sui muri e sui libri. Conosci persone diverse, buttati in un paese dove non parli la lingua e imparala. Quando senti che ti stai accomodando, soprattutto negli anni più giovani, è ora di muoverti. Mettiti in discussioni, alza la mano, di sì, e poi then you will figure it out. Non è il momento di fare tante scelte, quello è il momento di imparare. E dunque lo dico con l'esperienza, lo dico al Fabio più piccolo e le dico: sai cosa, non, you were right, avevi ragione, vai avanti, non dubitarlo. E in questo modo si costruisce una versione migliorata di noi stessi. Poi quando questa versione migliorata di noi stessi arriva sul posto di lavoro, impegnati in lasciare qualsiasi attività tu conduca in una forma migliore che quella che hai trovato. Quella è alla fine quello che mi dico tutti i giorni e quello che mi dico anche in Bauli. Quando un giorno Fabio non sarà più in Bauli, spero che si veda che quello che ha lasciato è molto diverso, è molto più ricco, è molto più di valore di quello che ha trovato. Lo applico a questa realtà, ma a tutte quelle che ho avuto la fortuna di dirigere.
Grazie per questo viaggio, grazie per la tua autenticità, grazie per la ricchezza. Credo che chiunque ci abbia ascoltato possa trarre innumerevoli elementi di ispirazione e di fiducia a guardare il proprio percorso secondo gli spunti che ci hai dato, e mi permetto di sottolineare quello di uscire dalla zona di comfort, perché non è lì che accadono le cose, non è lì che la vita ci sta più aspettando. Grazie Fabio.
Un vero piacere.
Bellissima chiacchierata.
Grazie a te.
Grazie di aver ascoltato Connecting the Dots, il podcast esclusivo di Shaberton Partners. Seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito shabertonpartners.com.